Storie Libere presenta.
Chissà quanti ricordi avranno dovuto affollare la mente del protagonista della nostra storia di oggi, quando nell'agosto del 1176 venne consacrato vescovo di una delle più importanti e prestigiose città della Francia di quel secolo, Chartres. Perché di ricordi doveva averne, belli certamente, come quelli della sua formazione filosofica e scientifica dei primi anni a Chartres, che in quel momento era forse il centro di studi più fiorente e più innovativo d'Europa, ma avrà pensato anche agli anni inglesi, con le responsabilità importanti a fianco di persone di talento e di potere. E avrà anche forse pensato ai momenti drammatici, come l'assassinio di Thomas Becket nella cattedrale di Canterbury, omicidio al quale il nostro personaggio aveva assistito con sgomento e con paura. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca, insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. E oggi insegno all'Università di Venezia, Ca' Foscari. Questo è Bestiario Politico e in questo episodio parliamo di Giovanni di Salisbury, uno degli intellettuali più importanti della sua generazione, che è una generazione già ricca di talenti e di pensatori eccezionali. E un po' parleremo anche di Thomas Becket. Giovanni nasce intorno al 1120, nel villaggio al quale il suo nome è associato, Salisbury, in Inghilterra. La famiglia non doveva essere ricca, ma è chiaro che il bambino, e poi il ragazzo, viene sostenuto negli studi. Certamente molto portato agli studi se nel 1136 va a Parigi per ascoltare le lezioni del filosofo più ambizioso e provocatorio del suo tempo, Abelardo. Logico insuperabile, e dopo di lui gli insegnamenti di Roberto di Melun, la cui scuola si trovava sulla collina di Saint-Geneviève, in quello che oggi chiamiamo Quartiere Latino, quando la Sorbona non esisteva ancora. Forse proprio a Parigi entra in contatto con Teodorico di Chartres e con Guglielmo di Conches. Chi sono? Sono due studiosi molto importanti e partecipano attivamente a quell'esperienza intellettuale chiamata Scuola di Chartres, che porterà alla ribalta gli studi sulla natura, sull'astronomia, sulla genesi del mondo. Questi filosofi, come altri del tempo, sono convinti che la rivelazione e la scienza abbiano una fonte comune e che si possano comprendere cose relative alla creazione del mondo non solo facendo riferimento alla Genesi, ma anche, per non dire soprattutto, alla lettura dei testi di autori come Platone, Calcidio, Macrobio. Giovanni potrebbe averli conosciuti a Parigi o anche nella stessa città di Chartres, dove esiste appunto una tradizione di scuola legata alla cattedrale. Da loro animata, insieme a Bernardo di Chartres, fratello maggiore di Teodorico, a Bernardo Silvestre, a Ivo di Chartres e tanti altri. Questi studiosi sono talmente convinti dell'importanza delle scienze, anche per la salvezza, che nella facciata della cattedrale, nel portico reale, possiamo trovare tracce importanti di simboli legati al trivio e al quadrivio. Che cosa sono il trivio e il quadrivio? Sono le scienze, le sette vie per arrivare alla conoscenza, elaborate già in epoca antica. Il quadrivio è composto dall'aritmetica, dalla geometria, dalla musica, dall'astronomia, mentre il trivio riunisce le scienze della parola, la grammatica, la retorica e la dialettica. Tutte discipline che a Chartres si coltivavano e davano lustro alla città. E le troviamo lì, rappresentate sulla cattedrale. La cattedrale in realtà fu distrutta da un violentissimo incendio una quindicina d'anni dopo la morte di Giovanni e fu ricostruita a tempo di record, ma alcuni elementi della vecchia cattedrale sono ancora lì. Andate a Chartres se vi capita, sia che ci andiate in macchina, sia che ci andiate in treno, ad un certo punto, di colpo, da lontano, da molti chilometri, vedrete svettare sulla campagna piana del territorio circostante questa magnifica chiesa gotica che sta proprio al centro della cittadina ma su una collinetta che la rende visibile da tutti i lati. Beh, Giovanni di Salisbury, nella giovinezza dei suoi studi, lui, inglese, è con questi francesi, normanni, bretoni, che interagisce e grazie a loro si istruisce. È proprio Giovanni che in un suo libro scritto molto più avanti ricorderà l'atteggiamento di questi intellettuali del Medioevo centrale, citando una metafora che Bernardo di Chartres utilizzava spesso e che era forse proprio di suo conio, diventata famosissima. Bernardo sosteneva, scrive Giovanni, che noi siamo come nani sulle spalle dei giganti, così che possiamo vedere un maggior numero di cose e più lontano di loro, tuttavia non per l'acutezza della nostra vista o per la potenza del nostro corpo, ma perché sediamo più in alto e ci eleviamo proprio grazie alla grandezza dei giganti. È un atteggiamento meraviglioso, quello di chi pensa che chi lo ha preceduto ha fatto cose grandi e ha capito moltissimo, ma a noi, proprio perché veniamo dopo, pur essendo piccoli in confronto a chi ci ha preceduto, a noi rimane il compito e quasi la gioia di aggiungere un piccolo tassello che ci consente di vedere più lontano. Chissà se Giovanni avrà pensato a quel tempo trascorso molti anni prima con i suoi maestri e con i suoi amici di Chartres, quando appunto venne consacrato vescovo, lui, inglese, proprio di quella città leggendaria. Di strada ne aveva fatta. Quell'incarico, che manterrà per 4 anni fino alla morte, era certamente anche un segno del rispetto che si era guadagnato come uomo di studi, ma anche come uomo di azione politica. Sì, perché Giovanni non fa una carriera da maestro, ma da consigliere politico. Una volta completata la sua formazione filosofico-scientifica, la più moderna e in voga alla quale potesse attingere, torna ancora giovane in Inghilterra. Non è un caso eccezionale, anzi in questo è paradigmatico. Le scuole cattedrali, infatti, sono utilissime per chi vuole fare una carriera vera e concreta, nella Chiesa e nelle sue reti amministrative, ma anche nell'amministrazione civile, al servizio di burocrazie cittadine o di regni, di contee o di baronie. Giovanni entra al servizio dell'importante e colto abate Pietro di Celle, o Pierre de la Celle, che ha circa la sua età e che gli succederà come vescovo. Non ne siamo sicuri, ma è forse proprio Pietro che lo presenta al personaggio in quel tempo più in vista e probabilmente più influente di tutta la cristianità, Bernardo di Chiaravalle. Bernardo è un uomo che può decidere i destini di molte persone. È lui che attacca il povero Abelardo, che era stato appunto maestro di Giovanni, e il suo modello di razionalità. È lui che i papi e i re ascoltano. È lui che può determinare crociate e decisioni collettive. È lui che fonda la potentissima abbazia di Clairvaux, Chiaravalle appunto. A Bernardo non sfugge l'intelligenza di Giovanni, se è vero che lo raccomanda l'importante arcivescovo di Canterbury, Teobaldo, che trova subito a Giovanni una posizione di rilievo e di fiducia presso la sua curia. Giovanni, insomma, si orienta verso una carriera di funzionario ecclesiastico e diplomatico. Viaggia in Italia presso il Papa e presso corti varie, viaggia in Europa per conto di Teobaldo. È in questa veste che Giovanni urta probabilmente certe attese del re d'Inghilterra, Enrico II, un tipo che non ama complicazioni e obiezioni e che va piuttosto per le spicce. Enrico II d'Inghilterra, infatti, ha una specie di protettorato su parte dell'Irlanda. Chiede aiuto a Teobaldo perché possa interessarsi presso il Papa di tale questione. Il Papa potrebbe infatti riconoscere l'autorità di Enrico sull'Irlanda in una forma più piena e più diretta. Il compito è affidato a Giovanni, che convince sì il Papa ad accondiscendere agli inglesi, ma il Papa lo fa dichiarando che l'Irlanda è un feudo papale e in quanto tale lo affida ad Enrico. In questo modo Enrico può conquistare quel che vuole, ma sarà sempre per l'Irlanda un feudatario del Papa. Enrico non è certo contento, si aspettava altro. ma la frustrazione viene assorbita. Scontri ben più gravi investiranno i rapporti tra la corona e la Chiesa. Tra i protetti di Teobaldo, o meglio sarebbe dire tra gli intelligenti e brillanti funzionari che ha contribuito a formare, ce n'era infatti uno che spiccava per potenzialità e per capacità. Ha studiato diritto a Bologna, ha assistito Teobaldo in una serie di concili e di missioni in Europa, si chiama Thomas Becket e proprio grazie a Teobaldo è diventato cancelliere di Enrico II, una specie di primo ministro che ne fa uno dei suoi più fidati collaboratori. Becket aiuta il sovrano nella sua linea di accentramento dei poteri sotto la corona. Viene limitato il raggio d'azione di baroni e feudatari, viene rafforzata l'autorità del sovrano sia dal punto di vista dell'esecutivo che delle funzioni giudiziarie. Insomma, si cerca di far diventare l'Inghilterra uno stato più efficiente e moderno. Inoltre, essendo Becket in ottimi rapporti con il re e con l'arcivescovo, la sua stessa presenza è garanzia di cooperazione e di equilibrio fra i poteri. Nel 1162, alla morte dell'arcivescovo Teobaldo, sembra ad Enrico che la persona più adeguata a prenderne il posto, quella che maggiori garanzie avrebbe potuto offrire ai disegni della corona, che il più preparato ma anche il più docile, avrebbe potuto essere proprio Thomas Becket. Becket è consacrato arcivescovo e assume la carica religiosa più importante del regno. Conosce bene Giovanni di Salisbury e lo conferma nel suo importante ruolo di consigliere e diplomatico. Ma da quel momento, in maniera apparentemente inspiegabile, Becket sembra allontanarsi dal re. Non lo segue più nei suoi disegni politici. Sì, perché Enrico vuole indebolire l'influenza della Chiesa nel suo regno e confida nel supporto del suo ex braccio destro, Becket. Nel 1164 Enrico II elimina alcuni privilegi del clero e cerca di limitare il potere ecclesiastico in Inghilterra. Per fare un esempio particolarmente scottante ed esplicito, un ecclesiastico che avesse commesso un crimine aveva il diritto, o meglio il privilegio, fino a quel momento, di farsi giudicare da un tribunale ecclesiastico, che non è sotto la giurisdizione del re, anziché da uno civile. La Chiesa inglese, su questo e su altri temi, si divide. Alcuni vescovi accettano la nuova legge, altri no. Becket è da subito tra i più contrari e grazie alla sua posizione di primate d'Inghilterra, questo costituisce un grave problema politico. La questione diventa esplosiva nel 1264, quando Enrico II promulga le cosiddette Costituzioni di Clarendon, un breve corpus di leggi o di accordi che limitano i privilegi ecclesiastici. Al rifiuto di Becket di firmare, la rottura fra lui e il re diventa completa. L'arcivescovo lascia il regno perché ha qualche timore, ma non le sue cariche, e ripara in Francia, dove la faccenda diventa un caso internazionale. Giovanni di Salisbury lo segue. Non sappiamo davvero come la pensasse Giovanni su questa escalation, ma è un consigliere fidato e competentissimo di Thomas e deve aver avuto un ruolo non secondario in tutto questo, almeno dal punto di vista psicologico. Del resto, nel 1159, in tempi non sospetti, Giovanni aveva scritto la sua opera più famosa, peraltro dedicata proprio a Thomas Becket, che allora era ancora l'uomo del re. L'opera è il Polycraticus. È un'opera molto interessante, scritta in modo fluido e organizzata su diversi temi, tutti politici, e ha un sottotitolo particolare, Le frivolezze degli uomini di corte e le tracce dei filosofi. Giovanni, a sua volta uomo di corte, riflette in modo ampio, articolato, teorico e pratico sul potere, ma anche sulle sue compromissioni. In modo ampio, abbiamo detto, ma anche a volte sconsolato. Sono ormai quasi 12 anni che vivo immerso in questa miseria e mi vergogno e mi pento, indirizzato com'ero a ben altro e quasi allattato dal santo petto della filosofia, di aver aderito, una volta svezzato, non già, come era giusto, al collegio di chi fa filosofia, ma a quello dei cialtroni. In un'altra pagina dirà: il re illetterato, che vuol dire il re ignorante, che non appoggia la sua azione sulla riflessione, è come un asino coronato. La violenza e la forza non bastano per governare un regno, per guidare una corte, per organizzare una burocrazia e dirigere un popolo. Nello scrivere il Policraticus, sembra che Giovanni avverta il bisogno di una cesura, di una messa a punto originale e personale delle proprie esperienze e delle proprie osservazioni. Si tratta però di una riflessione che Giovanni compie con l'aiuto di una vasta cultura, di un continuo rifarsi a fonti classiche, bibliche, storiche, patristiche e filosofiche. Menziono solo due punti di questo lungo trattato. Il primo è rapidissimo. Giovanni rilancia e modifica una metafora molto antica. La vita è come una recita, è come una commedia. Il mondo è abitato da persone che hanno perso il contatto con il cielo, cioè con la verità del loro essere, e che non vedono se non quanto c'è sulla terra, come fossero costantemente rivolti a qualcosa che li rende diversi da quello che sono. È l'abitudine ad assumere un ruolo, una maschera sociale, a spingere a identificarsi con un piccolo malinteso interesse e che diventa una vera e propria seconda natura. Quasi tutto il mondo sembra perfettamente partecipare alla propria commedia e, ciò che è peggio, insistendo vitalmente da non poter più tornare alla realtà quando pure è necessario. Ho visto dei ragazzi imitare così a lungo dei balbuzienti da non riuscire più a parlare senza balbettare. La vita è dunque quasi un dimenticarsi di sé, che scorre nella recita quotidiana di una parte che non è esattamente la propria e che non ci protegge dai rovesci della fortuna. In questo senso, la vita degli uomini sembra più simile ad una tragedia che non ad una commedia, perché quasi nulla ha davvero un lieto fine. Tutti si comportano da istrioni, commedia o tragedia che sia, e il teatro nel quale si svolge tanto immensa, mirabile tragedia e commedia è perfettamente adatto alla rappresentazione. Esso è vasto quanto il mondo. Insomma, tutto il mondo è un palco, è un teatro, nel quale ognuno recita una parte, anche inconsapevole, anche dimenticandosi di sé, di chi è. Questa metafora del mondo come teatro ci ricorda anche qualcos'altro, credo, la grande metafora di Shakespeare del Globe Theatre. E Shakespeare potrebbe essere stato un lettore del Policraticus, opera pubblicata e tradotta varie volte nei suoi tempi. Insomma, la politica, come la vita, è spaesamento, è compromesso con se stessi, è rischio di perdersi. Significativo allora che proprio al potente Becket quest'opera fosse rivolta. Ma un secondo punto è rimasto famoso di quel trattato: il problema del tiranno. Giovanni sa che ogni principe, ogni re, ogni governante può diventare un tiranno. Direi che sa che i due aspetti del potere, buono e cattivo, sono sempre legati, soprattutto, aggiungiamo noi, in un sistema istituzionale come quello di quei tempi, dove è difficile trovare regole e leggi che limitino il potere. Dico che è difficile, non che non ci siano, perché ci sono, ma parlarne ora ci porterebbe altrove. Giovanni si rende conto che quando il tiranno prende il sopravvento sul principe, sul buon sovrano, il rischio è che si sfaldi tutta la compagine politica, che tutta la società si corrompa. Anzi, è segno che la disgregazione è già ad un punto critico, che la società è già pronta alla tirannia. Chi vuole mettere in guardia allora Giovanni? È il re che rischia di diventare un tiranno? Oppure è proprio Beckett? O ancora, ha individuato delle tensioni interne al regno, dei fenomeni, dei processi che si sono avviati? Difficile dirlo. Quello che possiamo dire è che è lecito, per Giovanni, difendersi dal tiranno, tenendo conto del fatto che non c'è un metodo certo per capire se un regnante legittimo è diventato davvero tirannico. La difesa può arrivare fino al tirannicidio. Il tiranno può essere ucciso. Ecco perché il Policraticus è stato letto e citato in tutte le epoche. Ed ecco forse perché Giovanni si lega così tanto proprio a quel Thomas Becket a cui il libro nel 1159 appunto è dedicato e che presto vorrà Giovanni come consigliere. Insomma, tornando alla nostra storia, Giovanni segue Becket nell'esilio francese e all'arrivo dell'arcivescovo nel continente si creano a questo punto degli schieramenti europei e come dei posizionamenti d'opinione. Il re di Francia offre protezione all'arcivescovo. Non dimentichiamo che gli inglesi governano legittimamente anche una parte non piccola della Francia odierna e che il re di Francia ha tutto l'interesse a che ci siano tensioni interne al regno di Enrico II. Altri invitano alla calma, alla riconciliazione. Il fatto, in effetti, è grave, gravissimo. Oggi diremmo che è una crisi istituzionale. Il primate d'Inghilterra è fuori dal regno per protesta e perché teme per la propria vita. E il re d'Inghilterra, di fatto, non può far passare le sue costituzioni senza l'accordo del primate. La situazione rimane in stallo per anni. Con grande fatica, dopo anni appunto di tensioni, di riposizionamenti, alcuni vescovi inglesi ne approfittano e si schierano con il re, si riesce ad organizzare un incontro. Il re si trova sul continente, siamo nel 1169, 5 anni dopo l'inizio dell'esilio. Viene fatto in modo che i due si vedano. Tutto sembra andare bene, ma la situazione precipita rapidamente. Becket non ha alcuna intenzione di cedere sulle libertà della Chiesa, così venivano chiamati i privilegi ecclesiastici. Enrico II è furibondo. La soluzione si allontana ulteriormente. È qualche mese dopo che si annuncia una possibile schiarita. A Becket vengono date rassicurazioni sulla sua incolumità e si rinvia la soluzione dei problemi più spinosi ad incontri collegiali futuri. Becket torna in Inghilterra, ma è passato molto tempo e anche nella chiesa inglese sono mutate molte cose. Altri vescovi hanno preso piede e potere. Altri interessi si sono intrecciati, altri problemi sono esplosi. Ma Becket, questa volta, non ha intenzione di lasciare il paese né di cedere su alcunché. Tra vescovi riottosi, ostilità e minacce reali, affronti degli ambienti vicini al re, Becket, in una predica del dicembre 1170, lancia le sue accuse e mostra la sua intransigenza. Il resto della storia è storia da martirologio. 4 cavalieri del re, non si sa se con l'assenso del re, come pare molto probabile, o se per propria iniziativa, 4 giorni dopo quella predica infuocata, arrivano alla cattedrale di Canterbury. Si presentano, non invitati, al cospetto di Becket, che è con i suoi consiglieri, tra cui Giovanni di Salisbury. Nei locali annessi alla cattedrale volano minacce e parole grosse, troppo grosse per essere ignorate, benché Becket non mostri la minima paura. Sono i consiglieri di Becket a sottrarlo fisicamente alle minacce dei cavalieri. Lo portano via, verso la cattedrale, che raggiungono attraverso dei corridoi interni, tentando di chiudere il passaggio dietro di sé. Beckett non mostra paura, l'abbiamo detto, né concitazione, non sta scappando. Si ha l'impressione, dal suo ritorno in Inghilterra, che l'arcivescovo si renda conto di non essere al sicuro e che comunque sappia di poter essere ucciso. Soprattutto sembra, e la predica di Natale è chiara, che per lui essere ucciso avrebbe il valore straordinario del martirio. Adesso, che l'ora del martirio sta giungendo, Beckett è pronto. Nella cattedrale i cavalieri lo assalgono fisicamente. Giovanni di Salisbury, secondo alcune fonti, ha solo il tempo di spostarsi e mettersi al riparo. Oggettivamente non può più fare altro. I quattro sguainano le spade, tutti lo colpiscono, ma il colpo fatale è quello portato alla testa con una violenza feroce e bestiale. Beckett muore. 3 anni dopo è dichiarato santo, dopo un processo di canonizzazione che stabilisce tutti i fatti accaduti e le principali responsabilità. Rimarrà ambigua la posizione di Enrico. È il mandante? I cavalieri hanno agito per volontà propria? Quello che è certo è che Enrico II dovrà inginocchiarsi alla tomba di Thomas Becket, che diventerà in pochissimo tempo il santo inglese più famoso. E da quel momento, fino ad oggi, Canterbury, la cattedrale dell'assassinio e la tomba del martire, sarà il luogo di pellegrinaggio inglese più celebre. Giovanni scriverà ben presto una vita del santo, contribuendo alla sua notorietà. Chissà se tra i ricordi che devono aver affollato la mente di Giovanni di Salisbury nel 1176, cioè nel momento più alto della sua carriera, la consacrazione a vescovo della sua Chartres, chissà se anche quello della morte di Becket si sarà presentato, insieme forse al ricordo di Abelardo, di Teobaldo, di Enrico II, di Bernardo di Chiaravalle, di Teodorico. Non lo sappiamo, naturalmente, anche se ci piace pensare che tutto il percorso di un intellettuale e uomo della politica sia stato presente alla sua immaginazione. Ma se vi capita, passate a Chartres e troverete, all'esterno della cattedrale, l'iscrizione commemorativa che recita:
À la mémoire de Jean de Salisbury, né vers 1115, mort en 1180, secrétaire de Thomas Becket, puis évêque de Chartres de 1176 à 1170.
E allora ricorderete anche la storia che abbiamo appena raccontato. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm.